Faccio partire la sigla, faccio partire la diretta video su Facebook e do il benvenuto ufficialmente su Radio Città Aperta a Penelope Filacchione. Eccola qui. Ciao Penelope.
Ciao, che sigla roboante.
Lo so, noi ci divertiamo molto con queste cose. Allora, cara Penelope, io ti ho invitato perché da un po' ci conosciamo e vorrei che tu raccontassi agli ascoltatori di Radio Città Aperta come è nata la tua Art Sharing Gallery, cioè il concetto che c'è dietro e anche la storia, come hai fatto a creare questa situazione così particolare.
Allora, sì, grazie intanto di avermi ospitata, è un vero piacere, grazie a tutti per l'ascolto. Dunque, tutto è nato in realtà in un tempo al contempo lungo e breve, perché era una cosa che girava così nella testa già da qualche anno, anche attraverso un po' il confronto con degli amici artisti. E nello stesso tempo era una cosa che però, insomma, faceva un po' paura, perché è un impegno da tutti i punti di vista, è un impegno molto grande. Art Sharing Roma, Art Sharing Lab and Gallery è una galleria d'arte, associazione culturale, si trova nel quartiere di Monteverde, zona Monteverde Nuovo, Colli Portuensi. Quindi una zona un po' meno avvezza alle, diciamo...
È una zona non proprio fashion, sì, quindi sì, la sfida, sì. La tua sfida è stata anche questa, Penelope.
Sì, in realtà è che lì la scelta non è venuta fuori, diciamo, premeditata, ma è venuta fuori perché mi sono innamorata del locale, dello spazio.
Beh, è molto bello, effettivamente, sì.
Perché cercavo comunque un luogo che fosse adatto sia a spazio di laboratorio condivisibile appunto tra artisti, ed è per questo che poi è nato il nome Sharing, sia perché, diciamo, avesse anche una qualità architettonica tale da essere interessante per poter esporre, per esempio, per poter fare delle mostre, attrezzato per questo, ma in realtà poi facciamo anche tante altre cose. È nato effettivamente, noi abbiamo aperto la porta ufficialmente il 1° dicembre del 2018, mamma mia, di già, e in realtà la primissima occasione è stata proprio il 12 ottobre del 2019, perché è stata un po' una strana storia. Noi avevamo partecipato con un gruppo appunto di artisti amici, avevamo partecipato a un bando della regione,
sì,
per ottenere dei finanziamenti. Questo bando non è andato completamente in porto, in realtà, diciamo, dovevano distribuire una certa quantità di soldi su un certo numero di progetti, ne hanno esaminati, alla fine sono passati molto di meno, ed è un vero peccato perché sono fondi della Comunità Europea che ogni volta vanno persi, non finirò mai di
questo
dirlo.
Esatto, anche io ci tengo molto a far capire questa cosa, che a volte le amministrazioni non capiscono che la loro mancanza di progettualità crea non solo disoccupazione tra persone che invece avrebbero voglia di fare, ma crea spreco di soldi, perché questi soldi ci sono, solo che non ci si pensa, non ci si vuole neanche prendere la responsabilità di creare dei bandi e di farli poi di farli conoscere, di non farli vincere sempre alle stesse persone, tra l'altro, no?
Sì, ma in realtà poi le persone che hanno vinto, le poche persone che hanno vinto, sono meritevoli. Il fatto è semplicemente che loro hanno distribuito, diciamo, su 15 diversi, diciamo, entità, mentre in realtà impegnando così solo una piccola parte,
certo,
dei fondi che la Comunità Europea aveva messo a disposizione, gli altri tornano indietro.
Certo.
Nella telefonata che io ebbi all'epoca con la in una conversazione appunto con queste persone che se ne occupano appunto alla mia domanda dico scusate, il tempo è scaduto, così tornano indietro i soldi, la risposta è stata: sono cose che capitano. Io ancora sono arrabbiata per questo.
Ma anche io
non è una risposta che si può dare quando
assolutamente
veramente,
no,
diciamo, soprattutto per la cultura abbiamo talmente poco, e il nostro paese può oggettivamente investire talmente poco, che mandare perse queste risorse è un vero peccato.
Poi dopo ci dicono che con la cultura non si mangia,
non
io
si
voglio
mangia.
Sempre rievocare questa frase infelice, perché noi siamo il paese dell'arte, abbiamo un patrimonio immenso, abbiamo persone capaci come te, come anche tanta altra gente che investe del proprio, perché tanto non può più sperare niente, però è chiaro che ti si stringe il cuore, perché è tutto un così, uno spreco, no?
E infatti poi alla fine si, chi fa da sé fa per tre, è così. infatti ci siamo rimboccati le maniche, mm-hmm. c'è stata una primissima raccolta fondi anche con la partecipazione di Trendeville, lo dico ufficialmente, perché
è stato un piacere,
sostenuti, aiutati in tutti i modi e con la vostra splendida musica. E poi da lì abbiamo iniziato, quindi una mostra dietro l'altra, un progetto dietro l'altro, andiamo avanti in questa maniera. Abbiamo tante offerte diverse, perché oltre le mostre mediamente una al mese di durata diversa, c'è la mostra più lunga, quella più breve, dipende anche un po' dagli accordi con gli artisti e anche lì dagli sponsor che riusciamo a recuperare.
Chiaro.
Tante altre cose. In realtà poi ci sono progetti esterni. Una cosa fondamentale del concetto sharing è mettersi in rete, ragione per cui il mio spazio è uno spazio diciamo che fa parte per esempio del circuito di Roma Art Week, che io personalmente sono nella Giulia del Marte Live, e il mio spazio è anche uno degli spazi che vengono dati, diciamo, come premio speciale della giuria proprio attraverso il Marte Live. E in questo modo lo scorso giugno già abbiamo organizzato una mostra per uno dei giovani vincitori, Stefano Maria Girardi, sono anche contenta di nominarlo perché
certo,
è molto bravo.
Certo.
E però per esempio, ecco, lì si vede un po' lo spirito. Alla chiusura per esempio della sua mostra noi abbiamo ospitato un evento di emergency.
Sì.
Quindi la chiusura della mostra aveva un tema tale che permetteva di organizzare qualche cosa che fosse legato ad emergency. La mostra era Land of Nod, quindi la terra dove è stato esiliato Caino è la terra di Nod. E quindi per questa ragione ho pensato appunto di ospitare Emergency, e abbiamo organizzato una festa con una raccolta fondi per Emergency.
Bellissimo.
Così come per esempio a settembre, in un'altra occasione con Valentina Maragnani, abbiamo fatto una mostra che riguardava il corpo delle donne, e la chiusura, il finissaggio della mostra è coinciso con una festa di raccolta fondi per l'associazione Donne e Politiche Familiari.
Quindi insomma la chiave è molto quella della condivisione, della messa in rete dei saperi, anche delle opportunità. E io adesso farei una piccola pausa musicale ascoltando un brano che parla proprio di pittura, ma più particolarmente di un pittore molto amato, molto celebre, ma che ha sofferto molto nella sua vita, e cioè Vincent van Gogh. Ci andiamo ad ascoltare questa famosissima canzone di Don McLean che si chiama proprio Vincent.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, You took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Cara Penelope, quando si parla di arte si parla di artisti, e quindi quanti ce ne sono stati di Vincent van Gogh? Io ricordo un libro molto bello di Antonin Artaud che parla proprio di Van Gogh come il suicidato della società. Ma tu, nella tua esperienza, degli artisti di oggi cosa ci puoi dire? Ci sono tanti Van Gogh in giro per il mondo adesso o è cambiata la situazione?
Beh, allora, i Van Gogh ci sono stati e ci saranno sempre, e diciamo c'è una serie, diciamo, di responsabilità comuni, perché da una parte è senza dubbio, soprattutto in Italia, difficile per un artista giovane o comunque per un artista che anche magari non è giovane anagraficamente, ma è comunque ha difficoltà a farsi conoscere all'esterno, perché esistono anche artisti non giovanissimi, insomma, in queste condizioni è difficile avere uno spazio, anche perché spesso e volentieri le stesse gallerie, gli spazi espositivi,
appunto,
non sono disponibili,
o chiedono denaro, parecchio denaro, oppure
tanto, sì,
vogliono che tu sia presentato da una persona che è già un VIP, quindi entra in gioco la personalità di altra gente che magari è poco raccomandabile, o si approfitta, o ti fa comunque, in un certo senso, ti rende succube come artista della propria, del proprio potere, no?
Sì.
Tu cosa pensi di questi meccanismi?
Sì, che in parte è vero, in parte c'è anche la responsabilità degli artisti, perché spesso sono abituati anche un po' a piangersi addosso, nessuno,
certo,
mi ama, nessuno mi vuole e poi a volte è anche proprio una difficoltà di comunicazione, che io capisco molto bene, perché in realtà io ci sono cresciuta in mezzo agli artisti. In realtà oggi, proprio in questa nostra epoca, gli artisti è richiesta una competenza anche di comunicazione social, per esempio, una capacità di saper scrivere presentandosi in un certo modo, che non è detto che gli appartengano. Lo diceva Hopper, dice, se io potessi scriverlo, dirlo a parole, non avrei bisogno di dipingerlo. In
è
realtà
vero, certo,
è richiesta anche proprio una competenza di comunicazione attraverso i social, una capacità di presentarsi che a volte agli artisti manca, o anche se ne disinteressano, il che,
certo,
è un problema molto grave, perché poi non può essere sempre al gallerista, al critico, allo storico dell'arte, al curatore, di andarli a cercare uno per uno. E poi anche dove ti trovo, tra l'altro, se non so che esisti. Quindi, diciamo, c'è una serie di concause che vengono da tutte le parti. È vero pure che il sistema arte in Italia è fatto in un modo tale dove i premi assolutamente gratuiti o con un accesso, i premi sono un grosso canale per farsi,
sì,
conoscere, partecipare ai concorsi.
Mm-hmm.
Il problema è che premi completamente gratuiti o che abbiano comunque una cifra d'accesso, diciamo, accessibile entro i 30-50 euro, in realtà anche premi molto importanti costano poco,
mm-hmm,
però sono pochi. Sono pochi, mentre è molto più facile che ti capiti semplicemente la galleria che ti chiede tu cura un affitto per le mura, disinteressandosi, e non è neanche una galleria commerciale, diciamo, che non si interessa neanche particolarmente del prodotto che espone, e questo però poi mette in difficoltà gli altri artisti, perché c'è un discorso di credibilità che esatto, è fondamentale,
molto
sia
importante,
per gli artisti sia per la galleria. È certo, un po' come succede a voi nella musica, credo.
Certamente, certamente.
Se voi scegliete un'etichetta sbagliata che pubblica solo sì, certe cose, poi dopo finisce che vi siete in qualche modo messi addosso un marchio, diciamo
esatto,
così. La stessa cosa succede con gli artisti e con le gallerie, quindi siamo sia noi attenti a vedere chi prendiamo, sia gli artisti attenti a vedere in quale galleria vanno ad esporre.
Certamente. Senti, Penelope, ma invece a proposito delle artiste donne, tu pensi che abbiano accesso alle stesse opportunità rispetto agli artisti uomini in questo particolare momento? Perché si parla spesso di un gender gap in tanti campi, no? Cioè la disparità degli stipendi, però nel campo artistico entrano in gioco altre cose. Tuttavia, tu che ne pensi? È così? C'è una disparità? O...
Allora, la domanda è interessante. Io vedo meno ostilità da parte di chi dovrebbe farle lavorare ed esporre e più difficoltà in realtà, che è un'eredità, perché senza dubbio c'è stato fortemente. Questo significa ovviamente che noi abbiamo perso delle generazioni intere. Questo è il problema, perché ci sono artiste importanti nella storia dell'arte, non solo recente, anche passata. In realtà però è vero che noi abbiamo perso complete generazioni di donne.
È terribile pensarci, lo sai? C'ho la pelle d'oca quando dici questo, perché è assolutamente vero.
Il che non significa che oggi, diciamo, ci sia una preclusione a priori nei confronti delle donne artiste, anzi ormai c'è una sensibilità tale dove effettivamente si cerca anche proprio di evitare ogni discriminazione di genere, e quindi al contrario di dare un eco spazio. Io ho avuto appunto Valentina a settembre, avrò un altro artista tra breve, non dico ancora il nome perché in realtà stiamo ancora progettando tutto.
Bene.
Però è anche vero che sono poche quelle che si presentano. Poi ho avuto modo, se c'ho un minuto per raccontarlo,
certo,
il 25 novembre proprio al liceo artistico della Villani,
sì,
sono stata invitata a tenere una conferenza agli studenti del quarto anno del liceo, parlando con maschi e femmine proprio del mestiere dell'arte per le donne. E una delle, la prima operazione che ho fatto, non vi racconto tutto il resto, è stato far prendere il cellulare alle ragazze e ai ragazzi e far vedere come sugli stessi social, prima di tutto su Instagram, quando i maschi postano le foto dei loro lavori, postano la foto del lavoro, le ragazze quando postano le foto dei loro lavori spesso si mettono in posa davanti, e allora è un serpente che si morde
certo,
la coda, nel
certo,
senso che ancora noi, anche ragazze molto giovani di liceo, sentiamo il bisogno in quanto donne di mostrare prima la nostra faccia e poi il nostro lavoro, quindi lo mettiamo in secondo piano quasi vergognandoci del fatto di permetterci uno spazio che forse non ci è appartenuto storicamente,
certo,
e questo alla fine così non porta da nessuna parte. Sono rimaste veramente scioccate le ragazze.
Lo credo bene, sono scioccata anche io perché non immaginavo una cosa del genere. Ma senti Penelope, a proposito di donne, io so che tu stai portando avanti un progetto in vista dell'8 marzo, manca poco più di un mese, ma io ci tengo a portarmi avanti e quindi vorrei che tu ci raccontassi di cosa si tratta, perché è un'iniziativa molto molto interessante, molto colorata.
Allora, in realtà non manca più di un mese, perché i tempi sono strettissimi, quindi grazie mille per la domanda. Dunque, è successo che io seguivo già sui social negli anni passati questo progetto Viva Vittoria, che è nato proprio a Piazza Vittoria a Brescia. È un progetto, diciamo, non esattamente artistico, ma è un'installazione partecipativa. Sostanzialmente in un lasso di tempo tante donne che non si conoscono fra loro si riuniscono per lavorare a maglia, visto che la maglia è sempre stata una, cioè, ci volete che lavoriamo a maglia?
Esatto.
Bene, lo facciamo, ma lo facciamo a modo nostro. Facciamo la calzetta, ma
come
diciamo noi. Quindi si riuniscono anche non conoscendosi fra loro e sono appunto, vengono prodotti questi quadrotti 50x50, quattro quadrotti formano una coperta di un metro per un metro, e poi tutte queste coperte, migliaia di coperte, vengono installate sul pavimento di una piazza, di una strada. Sono già 11 le città che hanno aderito, e
bellissimo,
adesso ha aderito Roma per l'8 marzo e avremo tutta via Ripetta e largo di San Rocco per la bellezza di circa 1700 metri quadrati. Ma il senso non è lavorare a maglia, il senso è che quando le quattro donne, le donne lavorano a maglia tutte insieme, anche non conoscendosi, parlano, certo, fanno rete, si, certo, supportano, si consolidano l'una con l'altra, vengono fuori le storie. E poi una quinta donna che cuce, ma se voi andate per esempio in questi giorni alla circonvallazione trionfale 19,
sì,
primo municipio, al, mm-hmm, quinto piano c'è una saletta dove ci sono le donne che stanno cucendo le coperte, ah, sono donne che non si conoscono fra loro. Chiunque di noi può andare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.30. Ci tengo a dirlo perché sono state già cucite, assemblate la bellezza di 450 coperte.
Meraviglioso.
Dobbiamo arrivare a 1700.
Mamma mia, entro quando, Penelope, quindi?
Allora, i quadrotti vanno realizzati entro il 20 di febbraio ed è per questo che i tempi sono stretti e le coperte devono essere tutte cucite entro l'8 marzo, prima dell'8 marzo.
Sì, insomma, prima, perché poi dovranno pure sistemare.
No? Portate, eccetera. Ma come ho detto, quello che è interessante non è tanto il fatto solo del lavorare a maglia, ma è il fatto appunto di essere insieme,
e
di
intessere
fare rete,
relazioni. Oltre che
la forza di Viva Vittoria è proprio quella, mm-hmm, che in realtà ha una forza travolgente ed emozionante, proprio perché ti trovi, e mi ci sono trovata anch'io, con donne che erano sconosciute fino a un attimo prima e poi invece sono diventate in qualche modo parte della tua rete, gente con cui hai a che fare anche tutti i giorni, ti scambi foto, ti mandi messaggi, e parlare è il primo modo di combattere la violenza, di combattere
l'isolamento,
di combattere,
certo,
il pericolo, perché molto spesso le donne si mettono in pericolo per il silenzio e si portano dentro dei silenzi interminabili, lunghi anni. Quindi essere insieme in queste situazioni crea una forza emotiva,
sì,
oltre all'installazione che in sé è,
certo,
molto bella, ovviamente.
Non vedo l'ora di vederla, infatti, quindi, sono veramente curiosa.
Come dicevo, noi stiamo adesso lavorando per questo, quindi io come Arsharing ho deciso come associazione di aderire a Viva Vittoria, aprendo la porta tutti i martedì pomeriggio a tutte le donne che vogliono venire a lavorare.
Benissimo,
e a,
quindi,
chiacchierare.
Nella zona di Monteverde sapete che potete andare da Penelope, poi noi ovviamente condivideremo tutte
social,
le pagine, i link e tutto quanto. E quindi parliamo di donne, adesso ci ascoltiamo una voce stupenda femminile di Joni Mitchell con questa The Jungle Line.
Something smuggled in. pretty women funneled through valves and smoke. Coy and bitchy, wild and fine, and charging elephants and chanting slaving boats. Charging, chanting down the jungle line. There's a poppy wreath on a soldier's tomb. There's a poppy snake in the dressing room. Poppy poison, poppy tourniquet. It slithers away on grass like mouthpiece spit. Metal skin and ivory birds go steaming up to Rousseau's vines. They go steaming up to Brooklyn Bridge. Steaming, steaming, steaming up the jungle line.
Joni Mitchell con questa The Jungle Line, e torniamo in diretta anche video. Salutiamo tutti gli ascoltatori e gli spettatori della nostra diretta video. Penelope Filacchione, allora stavamo parlando di questo bellissimo progetto di Viva Vittoria, che prevede quindi la realizzazione di questi quadrati lavorati a maglia, coloratissimi. Ci sono delle linee guida, cioè dei colori che si devono usare?
No, non ci sono linee guida, ferri o uncinetto, i colori che volete voi, le fantasie e i disegni ne stanno venendo fuori veramente di tutti i colori. Ci tengo però a spiegare due cose fondamentali. Allora, quando saranno installati l'8 marzo, queste coperte sul pavimento e sulla strada saranno acquistabili con un'offerta che partirà, credo, dai 20 euro. Mm-hmm. E le offerte andranno a due associazioni. Una è l'associazione Differenza Donna, che si occupa delle case protette per le donne maltrattate.
Molto
e
importante.
L'altra invece è la Casa della Misericordia del Sant'Eustachio, dove c'è questo sacerdote che dà un rifugio alle donne che si devono, anche solo donne che vivono sulla strada, che si devono lavare, cambiare, fare una lavatrice,
certo,
tutte queste cose.
Certo.
Tutta questa organizzazione in realtà deve essere coordinata ed è stata coordinata da un'altra associazione che si chiama Teste in Su, mm-hmm, e che è proprio quella che ha portato a Roma Viva Vittoria, che ha avuto il coraggio di far passare Viva Vittoria da piccole città come era stato, insomma città medio piccole, c'è cioè stata Parma per esempio, appunto Brescia e così via, portarla in una città grande come Roma con tutte le difficoltà logistiche.
Immagino.
Quindi sono state Teste in Su, come dicevo, veramente donne coraggiosissime, già il nome dell'associazione.
Beh sì, bellissimo, bellissimo.
Quindi grazie per avermi, diciamo, consentito di spiegare questo aspetto
assolutamente
fondamentale.
Assolutamente.
Quindi potete contribuire venendo l'8 marzo a Via Ripetta e acquistando anche le coperte. Teste in Su si occupa appunto di poi redistribuire il ricavato.
Benissimo, quindi a Via Ripetta durante tutta la giornata dell'8
tutto
marzo.
Tutto il giorno.
Perché anche
dalle
domenica.
Dalle 8:30 di mattina fino alla sera, sì.
Allora poi dopo noi condivideremo a ridosso di questa data importante questo appuntamento. Penelope, tra i tuoi progetti futuri, tu mi parlavi della mostra di un duo che si chiama Who Stares, un duo però italiano, quindi adesso ci racconti un po'. Una mostra che si chiama An Unexpected Amazement, una sorta di stupore inaspettato.
Stupore inaspettato, esattamente così. Mm-hmm. Loro sono un duo giovanissimo, preferiscono essere conosciuti appunto con il loro nome di duo, e sono una coppia giovanissima nell'arte e nella vita anche, sono una coppia veramente deliziosi anche come persone, che hanno una visione dell'arte totale. Lei lavora più sulle tecniche, diciamo così, tradizionali, dipinge e con uno stile neofigurativo che in questo periodo va moltissimo tra i ragazzi giovani. Sembra in qualche modo che ci sia quasi una specie di allontanarsi dall'astrazione che va, diciamo, che spazia tra Mucha e diciamo chiaramente risonanze della street art. E poi invece lui lui lavora più sul digitale, ma lavorano insieme e hanno preparato un progetto che trasformerà letteralmente il mio spazio, la mia galleria, perché ci saranno delle installazioni che saranno tra l'altro interattive, cioè si chiederà al pubblico di partecipare alla costruzione di queste opere installative che saranno in galleria, e poi con musiche che sono state selezionate, profumi, insomma ci deve essere un coinvolgimento totale.
Totale,
perché il
certo.
nome è proprio chi osserva, diciamo così, il nome del duo.
Sì, who stares, chi osserva con attenzione, chi fissa, perché stare è proprio fissare qualcuno. Quindi,
esatto, fissa, nel senso ti guardo con grande attenzione.
Esatto.
Loro sono due grandissimi osservatori, in effetti, poche parole, molta determinazione, hanno già vinto dei premi, hanno vinto una residenza a Dachau, insomma sono ragazzi giovani ma molto molto capaci appunto anche di proporsi, estremamente professionali anche nel modo in cui si sono proposti, devo dire, devo fare i complimenti perché
bene.
È raro che si presentino con tanta chiarezza, pulizia e determinazione delle persone così giovani, e soprattutto questa idea di mostra immersiva mi ha divertito enormemente. Io non li conoscevo, si sono fatti avanti, mi è piaciuto così tanto il progetto che mi sono detta perché no.
Certo, e quindi
dal 22 febbraio
si potrà godere questa esperienza totale del duo Who Stares nella tua Art Sharing Gallery. Ricordiamo l'indirizzo preciso?
Via Giulio Tarra 64.
Perfetto.
Che è, diciamo, una parallela sostanzialmente dei Colli Portuensi, vicino a Viale Valtellina, per chi conosce il quartiere. E tra l'altro volevo dire solo una parola sul quartiere.
Certo,
perché
assolutamente.
Prima abbiamo detto la zona è poco sexy, nel senso che è poco sexy dal punto di vista del fatto culturale, perché sono poche le attività, poche ma buone le attività culturali che sono in quel quartiere, perché in realtà ci sono in quella zona.
Ci sono, sì sì, c'è per esempio anche la libreria I Trapezzisti, che sono dei grandi
amici.
Che anche loro hanno cambiato sede, insomma, che combattono anche loro per diffondere cultura,
che sono amici anche,
ecco, ormai, allora li salutiamo,
ciao cari. e in realtà ci sono almeno una sessantina di realtà diverse, tra piccoli teatri, centri culturali di vario genere, che nascono e continuano a nascere, il che è molto bello. E piano piano, quindi noi stiamo facendo in realtà insieme un lavoro sul territorio, che è anche importante.
È fondamentale,
perché
sì.
Perché stiamo cercando proprio di cucire tra di noi, per quanto è possibile, insomma, compatibilmente col fatto che facciamo tutti una fatica enorme, perché comunque è molto impegnativo, tanto lavoro e poco rientro, diciamo, se non grandi soddisfazioni, però in realtà il territorio piano piano comincia a rispondere, e devo dire che ogni volta che una persona del quartiere varca la porta della galleria, perché viene a scegliere un libro, ho messo il book
crossing,
perché viene a chiedere quello che facciamo, perché è incuriosita, perché partecipa a un caffè filosofico,
certo,
a un tè in galleria, dove sono, che sono in realtà conferenze, ogni volta che qualcuno del quartiere, delle zone limitrofe entra lì, io metterei proprio fuori una bandierina.
Lo credo bene.
È una piccola conquista ogni volta, è
certo.
Veramente ed è emozionante.
Certo. Penelope, allora io prima di chiudere ti vorrei chiedere invece un consiglio riguardo Roma, e cioè quali sono le mostre in questo periodo che sono imperdibili, quali ci consigli? Allora, anche una sola va bene, però dici tu, scatenati.
Allora, in realtà in questo momento siamo in una fase di interregno, perché questa è la fase in cui chiudono e stanno per aprire le mostre di primavera, quindi caschiamo un po' male, diciamo. E adesso abbiamo ancora aperta Canova, che è una mostra un po' particolare, perché in realtà diciamo mostra pochi marmi, ma molto invece del dietro le quinte della relazione culturale di Canova con Roma. È una mostra che molti trovano deludente, diciamo, ma ci sono pochi marmi, ma in realtà non è così, è una mostra che va compresa, che va capita,
certo.
È una mostra molto bella, secondo me, io l'ho apprezzata moltissimo, certo un po' da capire, da comprendere. Per quello che riguarda il resto, stiamo aspettando che riapra il Macro a Venezia,
sì, uno spazio bellissimo, esatto,
e vediamo che cosa succederà. Raffaello, è inutile che gli faccio pubblicità, ce n'hanno abbastanza da sola. È una mostra curiosa, vedremo come sarà. Il Bramante sta per aprire un Banksy e Raffaello, ma non so bene, diciamo,
interessante questo confronto.
Si annuncia, diciamo, sì, vedremo come sarà realmente,
certo.
Poi, perché a volte sono anche un po' delle operazioni da vedere, insomma. Quindi non si può criticare una cosa prima di averla,
certo,
vista.
Certo.
E pure nel caso del in realtà pure nel caso del Maxi, in questo momento anche lì siamo un po' in transizione, è la stagione, è un po', diciamo, questo è proprio il periodo in cui chiudono le mostre,
certo.
Di Natale e riallestiscono le altre,
certo.
Quindi diciamo,
certo, certo,
vedremo tra breve quello che uscirà fuori,
certamente. E invece qual è un artista che tu vorresti vedere esposto qui a Roma del passato, cioè che trovi che qui sia stato poco esposto, che se non si siano fatte mostre abbastanza su di lui o lei, ovviamente.
Sai che è una domanda curiosa, mi toglie un po' impreparata, mi coglie un po' impreparata. In questo momento ti direi che ho visto senza dubbio alla Biennale a Venezia con Ellis e una mostra di quelle proporzioni, vista la Fondazione Prada, portata a Roma sarebbe meravigliosa, mi piacerebbe da morire. E un altro artista che mi piacerebbe vedere esposto a Roma in tutta la sua complessità è Opalca, che pure quello ho incontrato a Venezia di recente, appunto alla Biennale, e mi piacerebbe vederlo esposto a Roma perché c'è un lavoro sul tempo che in questo momento è molto molto interessante. Il rapporto tra il tempo e l'arte, abbiamo fatto da noi una conferenza pochi giorni fa, ma in realtà è un rapporto che viene molto molto indagato ultimamente, il modo in cui l'arte affronta il concetto del tempo.
Certo.
E quindi quella mi piacerebbe, Opalca mi piacerebbe molto.
Benissimo, allora io ti ringrazio veramente tanto, Penelope, per aver dedicato un po' del tuo tempo ed essere venuta a visitarci negli studi di Radio Città Aperta qui a Casal Bruciato, tutt'altra zona rispetto a Monteverde, però insomma chissà, magari qualche cosa si potrebbe fare anche qui, insomma più l'arte si diffonde e meglio è secondo noi, e anche il discorso sull'arte, il parlare di arte come tu hai fatto con i giovani delle scuole, insomma io credo che questo sia importante per farci capire che l'arte esiste, fa parte della nostra vita di tutti i giorni, che non è necessario avere 10 lauree per apprezzare un quadro o un'installazione, insomma. Ti ringrazio ancora tantissimo, Penelope, e vorrei chiudere con un brano di David Bowie che si chiama Andy Warhol, dedicato proprio al maestro della pop art. Grazie Penelope e a risentirci presto.
Grazie a voi.
It's Warhol, actually.
What did I say?
Hole. It's Hole. As in holes.
Andy Warhol.
What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hole.
Andy Warhol, take one.
Are you ready?
Yeah.
Like to take a cement fix, bigger standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wake up on the sea, he's sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do.
Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall.